Metros. Buonasera a tutti. Sta cominciando Metro Sound. Eccoci qua, finalmente. Grazie per l'assistenza a Costantino Meloni che è intervenuto per riuscire a farci iniziare questa sera. Allora, benvenuti, comincia una nuova puntata di Metro Sound. Questa sera, come al solito, ai microfoni c'è Miss Lara, Lara Ladu. E vi ricordo che siete all'ascolto di Radio R18. Come ogni martedì, Metro Sound vi fa salire a bordo di una metropolitana sonora e vi porta ad esplorare degli spazi sonori fuori dal tempo, diciamo. E questa volta lo facciamo con un ospite speciale anche in questa puntata. Si chiama Paolo Della Piana e gli diamo il benvenuto. Ciao Paolo, benvenuto su Metro Sound.
Buonasera, grazie del benvenuto.
Allora, chi è Paolo Della Piana? È un architetto e musicista, è un musicista sperimentale, sì, in un ambito molto particolare. Lui gioca, tra virgolette, tra architetture vere e proprie e architetture sonore, però con degli strumenti molto particolari. E questa sera scopriremo il tipo di musica che fa e anche la sua concezione, ecco, di musica, e scopriremo anche di questi strumenti. Paolo, benvenuto a bordo. Questa sera ci facciamo un bel viaggio e, allora, parlaci un po' di te, presentaci un po' chi sei.
Io sono torinese di nascita e, nonostante abbia girato parecchio più possibile nel mondo, comunque vivo e lavoro a Torino di base. Ultimamente condivido un po' la mia esistenza fra Torino e Berlino, dove ovviamente gli interessi musicali e non solo sono ampi e crescenti sempre di più. Io faccio l'architetto da quasi 32 anni, come mi ricorda il sito dell'Inarcassa ogni volta che entro per pagare i maledetti bollettini, e suono da ancora più tempo, devo dire, nel senso che ho iniziato a manipolare i suoni molto da ragazzino. Poi man mano sono venute la band del liceo e vari esperimenti, e poi sono arrivati Larsen e nello sviluppo di tutto quello fatto nel Larsen ho maturato una mia attività solo di ricerca che spesso riverso nei Larsen e altrettanto spesso porto avanti da solo, ecco, soprattutto negli ultimi anni.
Certo, quindi tu ti sei laureato in architettura, sì. Specializzandoti in cosa precisamente?
Ma io sono vecchio ordinamento, in realtà la specializzazione era restauro e recupero, ma in realtà non è il mio ramo. In realtà avevo scelto quella specializzazione perché c'erano degli esami che mi interessavano, che peraltro non c'entravano nemmeno tanto con restauro e recupero.
Certo.
Noi ci occupiamo di... Non abbiamo un canale preferenziale, piace molto variare, abbiamo avuto la fortuna di affrontare temi più disparati,
sì.
Da residenziale, grande, piccolo, unifamiliare, bifamiliare, all'industriale, stabilimenti, abbiamo avuto la fortuna di progettare delle cantine vitivinicole e anche una chiesa conclusa, inaugurata nel 2010.
E invece per quanto riguarda la musica, sei un autodidatta oppure hai fatto un percorso di studi?
Ho iniziato il classico piano da ragazzino col maestro noiosissimo che dopo un po'... non so se odiavo più io lui o lui me, e quindi da lì poi è scattato l'autoevoluzione, diciamo.
Sì. Ecco, sì. Ho capito adesso perché l'interesse verso certi strumenti, comunque. Allora, Tu come architetto però hai uno studio.
Ho uno studio.
Uno studio che è tuo, sì. ma lavori con altre persone.
Sì, ho altre persone. Dei collaboratori fissi e temporanei a seconda di come vanno i lavori, in particolare una collaboratrice con la quale condivido il lavoro da ormai da quasi 10 anni. E, devo dire che andiamo bene, nonostante il periodo sia sempre più complicato, il nostro lavoro sia sempre più complicato.
E lo studio si chiama Archicura.
Archicura.
Archicura, un nome molto particolare, perché questo nome?
Quando sei giovane ti inventi le cose un po' a caso, diciamoci la verità. Era un po' una sorta di la cura che potrebbe portare un'architettura interessante, positiva e stimolante. Nasce da lì.
Certo, ho capito. Allora, tu come senti in sottofondo, ormai gli ascoltatori di Metro Sound lo sanno, in sottofondo mi piace mettere sempre il suono del mare, è una registrazione che ho fatto ambientale, a volte faccio delle registrazioni ambientali di suoni e così li passo. Fondamentalmente c'è sempre come tappeto sonoro il suono del mare, perché è quello che prediligo sopra tutti, però comunque ci sta bene perché è un rumore bianco e diciamo che fa, si abbina bene un po' con tutto, no? Un po'
molto, sì.
E quindi va benissimo, per cui siamo molto rilassati questa sera, ci facciamo questo viaggio in questa metropolitana sonora esplorando i territori, poi tu sei un architetto, immagino che di territori te ne intenda in qualche modo, comunque se
dovresti.
Allora, nel sito di Archicura c'è una frase che mi ha colpito molto e che è molto interessante e che dice: l'architettura è musica congelata, è come la musica apparirebbe se la si potesse vedere. E questa è una frase, una citazione di un personaggio
di Goethe.
Di Goethe.
In realtà viene attribuita a vari filosofi o Goethe.
Ok. Ecco, e è molto interessante questa visione perché fa, almeno da quello che la sensazione che mi dà è quella di una musica che prima è fluida, poi diventa, si solidifica, quindi si congela, in qualche modo prende una forma e poi però potrebbe anche di nuovo ritornare fluida, perché sì, essendo congelata
assolutamente, no? Si può sciogliere da un momento all'altro. Sì, è una frase che è un concetto che mi porto dietro da quando l'ho scoperto, anzi devo dire da quando mi è stato suggerito tantissimi anni fa. In effetti è semplice da capire, un'architettura dovrebbe essere il più possibile emozionante, dovrebbe travolgerti nel bene e nel male anche, esattamente come fa la musica nel bene e nel male. E questo parallelo di sensazione generata da un'architettura interessante, ma che non deve essere per forza la mega architettura, il museo straordinario, bastano anche poche cose per rendere un ambiente più piacevole e trasmettere una vibrazione interessante. Così come la musica, per forza, non per forza di cose, deve essere la mega sinfonia, ma alle volte bastano due note suonate, una corda che vibra,
certo,
per arrivarti nel profondo della persona e della sensazione.
Sì. Ecco,
quindi anche da questo punto di vista, secondo me, il parallelismo funziona molto, è partito da lì e poi di aspetti che proseguono, paralleli ce ne sono tanti.
Certo, questa frase, questo argomento di musica e architettura è interessante perché così riusciamo ad entrare come si dice, nell'oggetto del programma, che è quello poi della musica, no? Parlare anche delle tue produzioni musicali. Per cui volevo sapere, allora intanto ho fatto preparare anche a te una playlist e tu hai messo i tuoi brani, le tue produzioni, no? Quelle che fai anche con altri artisti.
Sì.
Vogliamo, visto che abbiamo già fatto parecchie chiacchiere, vogliamo un po' stemperare l'atmosfera con un brano? Cosa ci fai sentire?
Io partirei con Ferro Battuto, che è un brano di una colonna sonora ante pandemia. Sarà stato il 2018-2019, di un film che si chiama Spasso con i fantasmi, per regia di Enrico Verra, e mi è stata commissionata dalla IACE. E parla di fantasmi a Torino, e questo era un passaggio particolare.
Bello, allora noi ce la sentiamo subito. Eccola qua, Ferro Battuto. Siamo ritornati dal ferro battuto, siamo ritornati in acqua con il suono del mare. Ecco, allora, questa era la colonna sonora di un film che si intitolava Spasso con il fantasma, e mi dicevi appunto fuori, mentre ascoltavamo il brano, che questo film è ambientato nella Torino dell'Ottocento, su un romanzo scritto da Culicchia, che è un autore torinese, ambientato dalle parti di Vanchiglia.
Sì. Vanchiglia, che è anche la zona dove io bazzico, e non vivo proprio in Vanchiglia, ma lì vicino, lì dintorni.
Certo. Allora, come si fa a scrivere un brano, a disegnare un brano, progettare un brano parlando di una città dell'Ottocento, però con strumenti e una visione di oggi, insomma?
È difficile descrivere un metodo preciso, e molto ispirazione dipende anche molto dagli strumenti che hai in mano in quel momento. Mi era stata più o meno richiesta la fisarmonica, che è uno strumento elettroacustico. A me piace molto mischiare gli strumenti elettroacustici con gli strumenti elettronici, e la fisarmonica ha una storia lunga, nel senso che nasce dal fatto che nel 96, era il compleanno dei 30 anni, con gli amici abbiamo deciso: andiamo a suonare per strada in Portogallo. E siccome io suonavo le tastiere, tutti avevano la chitarra, molto facile da portarsi dietro, e non sapendo come fare, ho pensato: beh, la tastiera trasportabile per antonomasia è la fisarmonica. Così ho comprato una vecchia fisarmonica da un amico, viaggiando ho imparato a suonicchiarla, eccetera, e per strada facevamo cover un po' più consuete, tipo della musica da cui veniamo, Cure, Rem, Violent Femme. È stato molto divertente, però poi da lì ho iniziato a suonare la fisarmonica, che ho poi portato nei Larsen, perché sono entrato nei Larsen tornando da questa vacanza. Ho fatto una serie di concerti acustici a Rossini, io sono la fisarmonica e uno dei miei compagni di viaggio suona la chitarra, e il chitarrista di Larsen lavorava al bancone del Rossini, ci conoscevamo già prima, e un giorno mi ha detto: senti, ma noi fra una settimana andiamo a New York a registrare il nostro primo disco da Martin Bisi, puoi venire a fare due pezzi con noi? E nei fumi dell'alcol dei Murazzi io sì, e da lì è partita la storia con i Larsen.
Però molto interessante. Infatti adesso in questa puntata parleremo dei Larsen, questa band torinese, questo gruppo torinese, ecco, chiamiamolo, perché che fa musica rock, post rock, sperimentale, rock, o una definizione che allora, sta molto stretta, lo sapevo.
No, siamo partiti molto rumorosi, molto noise, adesso ci piace pensare, definirci come post-noise.
Post-noise, sì. Mi piace, sì, vi si addice di più.
Devo dire sì, è una storia molto lunga, di anche qui siamo dal 90, siamo sui 30 anni, uh-huh. Molto fortunata, devo dire, perché è partita con questo primo disco registrato a New York da Martin Bisi, celeberrimo uh-huh. produttore, che fu produttore della prima Madonna, i primi Sonic Youth, per dire.
Certo.
E poi da lì un secondo disco invece prodotto da Michael Gira degli uh-huh. Swans, uh-huh. al quale mandammo la cassetta. Come fanno i ragazzini? Fanno la cassetta e la mandano al loro idolo, diciamo così per gioco, e lui l'ascolta e disse va bene, mi piace. Venne a Torino 10 giorni, registrammo questo disco, che il secondo, che si chiama Rever, uh-huh. che poi uscì per la Yangon Records nel 2001, noi siamo nel 98, tempo fare, produrre, è uscito nel 2001, e poi da lì è partita tutta una lunga storia ancora in auge, tant'è vero che meno di un mese fa è uscito il nostro ultimo album.
Bene, allora vogliamo dire anche i componenti dei Larsen, visto che stiamo parlando di questo gruppo. Allora, abbiamo alla voce Fabrizio Modonese.
In realtà no, lui è chitarrista.
Chitarrista.
Poi ha alcuni inserti di voce, e ti anticipo che negli ultimi mesi ci siamo trasformati in un trio. Uh-huh. E Fabrizio Modonese Palumbo alla chitarra, Marco Schiavo, detto il bue, uh-huh. H il bue, percussioni, uh-huh. xilofono, e io tutto quello che è elettronica, elettroacustica, uh-huh. e nel prossimo lavoro mi cimenterò anche con il basso, sempre filtrato da tutte le mie sottoline, uh-huh. eccetera. Fabrizio suona anche la viola.
E siete, state pubblicando, anzi è appena uscito il nuovo lavoro,
The Calcomania, uh-huh. Prodotto in maniera molto consistente da William Basinski, uh-huh. Musicista statunitense della West Coast, molto conosciuto per i suoi Disintegration Loop, uh-huh. Al quale abbiamo mandato le nostre registrazioni grezze, e lui ha fatto un mega lavoro di elaborazione, trasformazione, uh-huh. anche discusso tra di noi, devo dire. Uh-huh. Però non so, io sono uno dei grandi fautori di questo lavoro, devo dire, mm-hmm. Molto soddisfatto di questa trasformazione che lui ha fatto sul nostro lavoro.
Bene, allora, visto che stiamo parlando di questo nuovo lavoro, noi passiamo un brano adesso. Cosa mettiamo?
This Is Only a Test, il singolone dell'album.
Ok, allora ce l'ascoltiamo. I Larsen.
Creep up like a movie you never watch will return. Christmas movie. dumb ass movie with fuzzy paws, goo-goo eyes, dumb stuff, Christmas shit. Yes, this is only a test. A wee bit of prepackaged microwave fries. If this was an actual emergency, you would never know. He was talking your sweet ass. This is only a test. This is only a 357 Magnum. Or maybe not. So ask yourself, do you feel lucky, punk? Well, do you?
Molto bella questa This is only a test dei Larsen, con questo messaggio, sembra il messaggio degli annunci sonori che si sentono in caso di emergenza. Che cosa dice questo testo? Di che cosa parla?
È complicato da spiegare il testo. Il testo ce l'ha scritto Lita Lenny, nostra collaboratrice storica, celeberrima musa americana che ha vissuto tanto a Londra, con la quale abbiamo registrato un sacco di pezzi in album precedenti, abbiamo fatto vari tour per l'Europa e ci ha scritto questo testo apposta. Adesso il dilungarsi sul testo sarebbe un po' complicato, secondo me.
No, per carità, a me interessa molto l'argomento, perché vabbè, un giorno poi te ne parlerò. No, mi interessa tutto questo aspetto degli annunci sonori, soprattutto di emergenza, anche perché hanno tutto un loro linguaggio, una loro dimensione anche particolare. A proposito di quindi annunci sonori, noi stiamo sempre a bordo di questa metropolitana sonora, quindi parliamo anche di luoghi e di non luoghi, no? Quando tu scrivi, appunto, quando pensi alla musica, no? Nel tuo approccio alla musica, hai in mente un progetto come quando magari devi progettare un'architettura, oppure viaggi con la musica per arrivare ad un progetto? Ecco, come ti approcci nella scrittura musicale?
Ma qui un altro parallelo molto interessante. Io ormai sono una decina d'anni che lavoro con strumenti un po' anticonvenzionali, tipo synth modulari o scatoline varie che arrivano da varie parti del mondo, che sì, hanno degli standard comuni di comunicazione, si assembla uno con l'altro per arrivare a un risultato estetico finale. È una cosa che non solo trovo interessante, ma mi aiuta moltissimo, perché è un processo molto simile a quello della progettazione architettonica, ovvero elaborare delle soluzioni tecniche per arrivare a un risultato estetico. E il meccanismo mentale è assolutamente identico, e il fatto di pensare ma qui aggiungo il filtro, qua aggiungo quella parte là che fa rumore, qui aggiungo quel suono acuto, collegandolo in questa maniera, collegandolo coi cavi, con regolando eccetera, è assolutamente quello che uno fa in architettura per arrivare a un risultato estetico, quindi scegliere una soluzione tecnica incastrando il legno con l'acciaio, col ferro.
Certo.
Ed è veramente una scuola che si alimenta a vicenda. Io mi sono reso conto che da quando sto abbandonando sempre di più gli strumenti tradizionali e gli strumenti con la tastiera, addirittura con la tastiera nel senso quella bianca e nera delle note, per andare molto più a sentimento, girando, intonando i suoni, girando potenziometri.
Certo.
E anche questo ha aumentato un sacco la sensibilità a reagire immediatamente a quello che si sente, che è anche un po' quello che succede in cantiere. Quando vai in cantiere c'è qualcosa che non funziona e tu tari e risolvi il problema in quel momento.
Certo.
È veramente un aiuto incredibile di uno nell'altro.
Bello, interessantissimo. E questo approccio tu lo porti anche nei Larsen?
Sì, questo approccio lo porto nei Larsen. E, non è facilissimo introdurre strumenti tipo i synth modulari nei Larsen, ma forza di fare, di lavorare, le mie scatoline magiche, come le chiamo, funzionano. Sono riuscito a farle entrare bene nei Larsen. Questo pezzo era un esempio. I suoni che abbiamo sentito sono quasi tutti quelli elettronici suonati senza tastiera. C'è tutto uno sgretolamento dei suoni, che è una cosa che mi piace molto, perché sgretolare il suono mi porta vicino al mio cervello, che si sta sgretolando sempre di più.
Interessante, molto interessante. Ma che strumento hai usato in questo caso?
Ho usato tutta una serie di strumenti, uno strumento Soma, per esempio.
Spiega un po' che cos'è questo strumento Soma.
Questo si chiama Lira 8, è un synth ormai ha una decina d'anni, prodotto dalla Soma Synth, che è un'azienda russa, fondata ormai più di 10 anni fa. Questo strumento l'ho comprato su Kickstarter da un ingegnere, era un ingegnere radiofonico che a un certo punto si è stufato, ha mollato tutto, ha iniziato a costruire synth e drum machine completamente diverse dal solito, che si suonano in maniera completamente diversa. È partito facendo due cose in cantina e adesso nel nostro ambiente è molto... ha raggiunto un successo planetario, devo dire, anche sganciandosi commercialmente dalla Russia, per ovvie ragioni, per tutte le complicazioni che sono nate ovviamente dall'inizio della guerra.
Sì, quindi tu quando ti avvicini a questi strumenti elettroacustici, questi strumenti, come che comunque non hanno una... come si dice, non hanno un uso canonico, no? Per cui devi inserire le note, sai che fai delle scale, fai qualcosa, cioè come...
Si parte con la prova, l'esperimento, attacchi la spina, tocchi e vedi cosa succede. Poi dopo un po' ti orienti, capisci la funzione, ogni tanto ricorri anche agli scarsissimi manuali scritti in maniera molto approssimativa per capire il triplo tocco che se no non capiresti, però è veramente provare, se metti lì provi all'orecchio, senti, e poi ti viene in mente, allora qui se faccio arrivare la tensione dalla scatolina rumorosa riesco a corrompere il suono con del rumore, funziona tutto così.
Bello, molto bello. Vuoi farci sentire un altro brano?
Sì, allora potremmo mettere How to Get Nothing, che è...
sempre dei Larsen?
No, questo è un brano mio, realizzato tutto suonando un Buchla, che è un synth particolare che ha una storia. Don Buchla, West Coast statunitense,
inventato da Don Buchla,
che era il competitor di Moog, Robert Moog, sì. East Coast. Un bel po' di anni fa ho avuto la fortuna di comprare questo, trovare usato questo Music Easel, che le cui sonorità molto particolari e molto minimali, e, cosa che è sempre stata una mia passione e che ho preso molto da uno dei miei principali ispiratori e maestri, posso dire, che è stato Johan Johansson. Tantissimi anni fa abbiamo suonato insieme con il Larsen, abbiamo fatto dei pezzi con lui, siamo andati, io ricordo, nel 2007 al Donau Festival, un festival che si tiene a Krems vicino a Vienna sul Danubio. Il festival, il direttore artistico era David Tibet dei Karen Antifree, ci chiamò a suonare, noi andammo con alcuni ospiti, amici, Baby D e Johan Johansson, improvvisammo abbastanza i pezzi, eravamo uno di fianco all'altro, lui guardava cosa facevo io, guardavo cosa facevo lui, pensando che l'altro sapesse cosa stesse facendo, non era così, e io da lui ho imparato tantissimo. La sua scomparsa mi ha veramente ferito, devo dire.
Bene, allora vediamo un po' di cosa si tratta. How to Get Nothing, Paolo Della Piana.
Puoi anche portarlo.
Stavi dicendo mentre
che qui si sentono,
sentiamo.
Delle man mano si introducono delle piccole modulazioni del suono, variando delle tensioni di controllo, e al di là del carattere elettronico del suono, la cosa che a me piace molto è proprio sentire la vibrazione della tensione elettrica che interviene nella modifica del suono, che è il concetto su cui sono basati i synth in generale, ma molto in particolare synth modulari di questo tipo, su cui vai veramente a variare le tensioni per modificare i suoni.
Bene, allora sentiamoci qualche, perché è una musica anche, magari chi ci ascolta non è erudito su questo genere che stiamo proponendo questa sera, quindi ci sentiamo qualche momento, poi se vuoi commentare sentiti libero di entrare, io commentare andrei. E di dire qualcosa, però ascoltiamo.
Thank you.
musica sembra non avere mai fine, a me piace tantissimo, mi dà l'idea di un viaggio, cioè di quel movimento progressivo, e mi piace, fluttuante, ecco, immagino questa dimensione qua.
Sì, è molto fluttuante, come lo sono le tensioni elettriche che generano i suoni, effettivamente.
Certo. Allora, possiamo dire che questa si tratta di musica modulare, volendo, musica elettronica, tra l'altro questo è un brano del 2023, musica elettronica modulare, possiamo dire?
Sì, generata da strumenti modulari.
Cosa significa?
Synth modulari sono synth che sono composti da moduli, appunto, ogni modulo ha una sua funzione. In questo caso sono moduli Buchla, ma esistono moduli di mille marche, di mille persone che si mettono in cantina e montano il loro modulo, arrivano da tutte le parti del mondo. E a seconda, come dicevo prima, a seconda del risultato estetico che si vuole ottenere, si costruisce lo strumento scegliendo i moduli adatti all'uopo, montandoli, collegandoli. Ci sono degli standard elettrici di comunicazione per cui tu sei in grado di farli comunicare fra di loro, e l'assemblaggio di questi elementi particolari, il filtro, il generatore del suono, il granulatore, il campionatore, il delay, il riverbero, il distorsore, eccetera eccetera, montando questi elementi come un puzzle, ottieni il risultato finale di un suo finale, neanche finale perché varia molto. Una cosa interessante è che si sente a tutta una serie di irregolarità, perché questi moduli qui sono circuiti prettamente analogici che hanno una loro instabilità, una loro irregolarità, che a me affascina moltissimo. Non sono assolutamente un fanatico di una parte o dell'altra,
certo.
Mi piace molto mescolare digitale e analogico. L'analogico mi affascina perché ha delle imperfezioni,
certo.
Si sentono, si colgono bene, anche se sembra che funzioni tutto, in realtà poi c'è la vibrazione sbagliata, fuori tempo, che dà molta, molta vita, molto, molto pathos, secondo me.
Certo, la particolarità di questo tipo di musica è che quando, come poco fa hai elencato tutta una serie di strumenti che appartengono al mondo più che altro dei fonici, no? E quindi quando dici il delay, tutta una parte di strumenti e di effetti che fanno parte della, più che altro della produzione musicale, no?
Non solo, Riverberi, delay si usano su qualsiasi strumento
oggi, no? come però non classicamente nella musica, ecco, cioè, questo
i pedalini è un'altra malattia negli ultimi anni mi ha contagiato. Si usano su tutti gli strumenti della terra, da chitarre, bassi, strumenti elettronici.
È una commistione di strumenti, appunto.
Sì, strumenti in senso lato, quindi non solo che generano suono, ma che lo filtrano, che lo modificano, che lo sgranulano.
Era proprio quello che, a cui facevo riferimento. Sì. C'è un insieme di approcci, quindi. Si può dire a metà tra il musicista e il fonico audio, volendo.
Sì, ma poi alla fine la post-produzione si aggiungono mille.
Sì, infatti.
Io cerco sempre di registrare e manipolare meno possibile alla fine, giusto metà posto, però mi piace suonare, registrare in tracce separate tutti gli strumenti mentre li suono. Non fare proprio la registrazione poi dopo il montaggio dei pezzi,
certo.
Cerco di fare una cosa sempre più naturale, normale. Alle volte si cambia tutto e poi imparo a farlo dal vivo sentendo come l'ho manipolato.
Bene, allora volevo chiederti un'altra domanda, era questa: ma tu, appunto, essendo architetto, ti è mai capitato di progettare quindi una struttura, un'architettura, e di abbinare un suono a questa costruzione, di concepire poi, allora, dopo aver progettato la struttura, poi magari aver pensato di abbinarle un suono?
Allora, non ho mai suonato in un edificio da me progettato. Questo è un punto di partenza. Di sarebbe interessante doverlo fare e quindi fare questo ragionamento. Un meccanismo che lega, un l'ennesimo meccanismo che lega musica all'architettura e alle immagini è una macchina che mi sono fatto costruire ormai 4-5 anni fa da un pazzo tedesco che vive vicino ad Amburgo, che ha riprodotto in tempi moderni, ispirandosi a un antico synth degli anni 30, che legge le immagini, per cui inserendo sotto una camera o inserendo delle immagini digitali digitalizzate nella macchina, poi con una serie di parametri si stabilisce un'area di lettura che, muovendo sull'immagine, modula il suono a seconda dei colori dell'area di selezione, a seconda dei chiari scuri.
Bello, molto interessante. Bello, sì.
È molto interessante, ho visto questa macchina a Berlino, al Superboot, che è una fiera di strumenti elettronici non convenzionali. In angolino c'era questo signore con questa macchina artigianale. Mi sono subito innamorato della macchina, finché sono riuscito a farmi costruire una, numero 9 nel mondo, e da lì ho fatto tutta una serie di progetti. 2 anni fa sono stato invitato a suonare al Cinema Galleggiante Venezia, che è una rassegna che fanno al fine agosto, inizio settembre, su una chiatta di fronte alla Giudecca. Quest'anno è stato fatto di fronte a Sacca Fisole, dove le performance hanno sempre a che fare con la musica e con la proiezione, perché su questa chiatta c'è un enorme schermo cinematografico, e è stato bellissimo, devo dire.
Sì.
Super emozionante.
Questo è, non hai suonato da solo, però,
Enrico? Ho suonato da solo.
Ah, suonato da solo. Pensavo. Okay.
Il tema era la follia. Mi sono state date delle immagini tratte da un catalogo di ipotetiche cure dell'Ottocento. Io l'ho messa nella mia macchina, e quindi suonando sull'enorme schermo si vedeva cosa succedeva nella macchina, cioè l'area di selezione che si muoveva sulle immagini che cambiavano. E il suono enorme che davanti all'audience, tutti sulle barche, faceva capire il legame fra la lettura dell'immagine e il suono che veniva generato.
Che bello!
Bello, è stato molto molto interessante. È stata una delle mie date da solo più emozionanti in assoluto, devo dire. Sì, è stato molto molto bello. Spero di essere di nuovo invitato.
Bene. Allora, ascoltiamo qualcos'altro adesso?
Il pezzo Aibetan El.
Di che cosa si tratta?
Allora, anche questo sono tutti esperimenti fatti con synth modulari. Qui dovevo fare un pezzo con un'atmosfera molto morbida, molto avvolgente, e tutta una serie di macchine da cui sono venuti fuori questi suoni.
Eccolo qua, poi tra l'altro un nome molto strano, cosa vuol dire?
E in realtà vuol dire campane tibetane senza la lettera iniziale. La mia maniera è quella di togliere le lettere iniziali.
Eccolo qua, Aibetan El. questo brano è meno progressivo dell'altro, cioè, però anche sento un crescendo particolare. Questo con quali strumenti?
Questo è sempre un set di moduli, synth modulare, sì. Mm.
Allora, è un brano del 2026, quindi di quest'anno.
Sì, in realtà è datato 2026, in realtà è un annetto buono.
Ah, un annetto buono. Sì. Allora, adesso stai portando, tra l'altro hai una data a breve.
Allora, vogliamo dire... sabato prossimo, questo sabato 14 marzo, farà una prova aperta al Dorado, il Dorado in Lungo d'Ora Firenze.
A Torino,
in questa prova aperta del nuovo spettacolo del 2026, che avrà come base delle... sempre queste magiche macchine rumorose, basato molto sul rumore ritmico, sulla modulazione ritmica, molto glitch, noise glitch. E la luce, ci sarà un unico fascio luminoso, il locale è sempre pieno di nebbia perché a me piace da morire la nebbia artificiale, e un unico fascio luminoso portato a un'altezza di 4 metri da un cavalletto che piloterò, cioè si muoverà seguendo un meccanismo che è una variazione di uno spettacolo che ho portato in giro in questi ultimi anni, basato su un caschetto di neurofeedback che io calzo mentre suono, e il caschetto trasmette è una specie di semplice elettroencefalogramma, trasmette le onde cerebrali a un meccanismo che trasforma questi in impulsi elettrici, che poi io qui trasformo in segnali DMX, che è il protocollo che pilota le luci. Per cui questo unico fascio luminoso nella nebbia si muoverà seguendo gli impulsi dati dal caschetto di neurofeedback che colgo, cercando nell'audience intorno, cercando di stabilire un legame fra me e il pubblico. Questa è una variazione dello spettacolo che ho portato in giro gli anni scorsi, con cui, con lo stesso meccanismo di neurofeedback, pilotavo un laser sempre portato in alto, che su di me faceva delle superfici colorate che si muovevano.
Io l'ho vista questa tua performance, tra l'altro l'hai fatta anche a Club to Club.
L'ho fatta anche a Club
come ospite.
L'ultimo Club to Club.
Sì.
Ho avuto la fortuna di aprire Club to Club, è stato molto...
Molto bello come spettacolo, l'ho visto sia lì appunto alle OGR, quindi in questa ex fabbrica, in questo spazio molto grande, quindi tu eri su un palco con questi fasci luminosi, con questa nebbia e i suoni, e me l'ho vista anche invece in un ambiente molto piccolo, una stanza, e diciamo che ha un effetto molto particolare, quindi sembrerebbe quasi che ci sia che tu ti sia direzionato appunto nell'esplorazione del suono, il rapporto, cioè del tuo corpo in rapporto con lo spazio esterno.
Sì. Questo meccanismo, diciamo, restituisce degli impulsi elettrici in manifestazioni fisiche di luce, e uso anche un piccolo sensore che mi attacco poi al dito, che rileva i battiti del cuore, col quale alla fine alimento la percussione che segue il battito del cuore, che essendo sempre un po' agitato quando suoni, sbaglio, qualcosa non funziona, sale tutto un po'.
Bellissimo,
irregolare.
Molto bello.
Mi piace molto il fatto di utilizzare i segnali che il corpo trasmette, trasformarli in sistemi per pilotare le luci, creare l'atmosfera.
Ma è interessante, perché non lo so, ci vedo anche delle implicazioni che potrebbero essere utili anche per, non so, per chi ha delle disabilità magari fisiche, che ne so, di qualche tipo un non vedente. Prima parlavi di questa macchina che rileva i suoni dalle immagini, immagino che quali implicazioni potrebbe avere per chi non vede, magari rilevare il suono di qualcosa, un po' come con il Braille, con l'alfabeto, no?
Guarda, se abbiamo ancora un secondo.
Sì, certo.
Tutto questo meccanismo del caschetto in neurofeedback l'ho messo a punto in una residenza fatta a Centrale Fies, proprio durante prima, poco prima della pandemia. A Centrale Fiesca, è un centro di produzione culturale in Trentino, sopra il lago di Garda, è un posto con cui ho stretto un grandissimo rapporto di collaborazione e di stima reciproca. La prima volta sono andato nel 2007 con Sergio Ricciardone.
Sergio.
Sono andato a suonare con lui e suonavamo, avevamo una bolla, un grosso cilindro di tela di vela che gonfiato. Noi eravamo dentro questo cilindro perché il tema del festival era il non sentire. E quindi c'era tutta una persona tutta una serie di persone sordomute che si appoggiavano a questo cilindro. Noi dentro suonavamo con dei grandi subwoofer, avevamo messo dei proiettori con delle semplici rappresentazioni grafiche della musica, per cui fisicamente appoggiandosi a questo cilindro gonfiato si sentivano bene le vibrazioni e soprattutto le frequenze più basse, e si intravedevano queste semplici restituzioni grafiche della musica.
Bello.
Era un progetto di trasmissione fatto con...
Che bello. Sarebbe bello fare anche un lavoro opposto, per cui da una architettura, per chi è sordo, rilevare le potenzialità sonore, no? Non
sì,
sarebbe male.
Sì. Ci sono in progetto scanner tridimensionali, le nuvole di punti, collegarli anche quelle, trasformarli in impulsi per pilotare gli strumenti, e quindi misurare tridimensionalmente un edificio e trasformarlo. Questo è uno dei progetti, uno dei mille progetti.
Sì, mamma mia, che roba! Sei veramente anche tu prolifico come artista. E tra l'altro, io so che tu progetti in BIM, te lo dico perché io lavoro con gli ingegneri e gli architetti che progettano la metropolitana. Progettiamo tutti la metropolitana, ognuno fa la sua parte, e la metropolitana di Torino, stiamo parlando di Torino, progettano in BIM. Ormai questa modalità sta diventando una modalità normale, sebbene sia ancora abbastanza innovativa in quest'ambito. E tu comunque ho visto che fai lo speaker, parli dell'utilizzo di questo BIM.
Abbiamo iniziato a utilizzarlo nel 95, la tecnologia che poi è diventata il BIM, che vuol dire comunque partire dal modello tridimensionale. Qualsiasi progetto, la prima cosa che si mette giù è il modello tridimensionale. Da lì poi si ottengono i disegni tridimensionali, i disegni tecnici. Ma la modellazione
ormai si fa tutta in digitale, in BIM. Una volta si disegnava a mano, adesso invece si disegna addirittura, ho visto, perché poi io guardo i miei colleghi tecnici, mi affascina quello che fanno, fanno proprio, cioè si fa la modellazione di tutto, come se fosse un apparato,
un modello virtuale
che dentro contiene tutto.
Sì. I nostri predecessori, i maestri, facevano a mano, disegnavano tridimensionalmente a mano, che era un'impresa eccezionale e affascinante. Come sempre il mix analogico-digitale molto interessante, molto interessante.
Bellissimo, ma potrebbe essere usato anche con la musica, questo BIM?
Il BIM è rivolto esclusivamente alla progettazione, alla progettazione fisica, però che poi il modello tridimensionale venga in qualche modo elaborato per generare modulazioni sul suono fa sempre parte di quei mille progetti che a un certo punto riuscirò a sviluppare.
Bene, grande. Senti, qui stavamo appunto dicendo che il tempo volge al termine,
ahimè.
E cosa facciamo? Ci ascoltiamo il brano che tu hai portato?
Allora, sì, tu mi hai invitato a portare anche un brano non mio, e io sono reduce dalla settimana del CU Sound.
Bellissimo festival, abbiamo visto dei film fantastici.
Un festival veramente non unico, ma quasi in Europa, ha qualche... ma neanche competito, perché non si tratta di competizione, si tratta di cultura del cinema legato alla musica.
Sì.
E inevitabilmente abbiamo visto dei docufilm rivolti al passato, per forza di cose. È sempre super interessante vedere che cosa è successo, capire da dove si arriva, guardare da dove si arriva per capire dove si sta andando.
Certo.
E il pezzo che ho portato è proprio ci sarebbe lunghissimo a parlarne, però questo è uno dei pezzi, posso dire, io vengo da qua.
Bene, allora il titolo è Musette and Drums, è l'ultimo brano di questa puntata. Abbiamo
è un pezzo dei Cocteau Twins, secondo album, era lontano 1983, profonda Scozia.
Bene, allora mi ha fatto molto piacere averti a bordo di Metro Sound, Paolo. Spero, grazie. Guarda, avremo tante, avrei voluto parlare anche di tante altre cose e conoscere insomma tanto altro, come succede ai miei meravigliosi ospiti. Io adoro gli ospiti che salgono a bordo di Metro Sound, sono tutti interessanti. Però spero di riaverti un'altra volta a bordo, e spero che anche a te abbia fatto piacere. Allora, in bocca al lupo per l'album dei Larsen, in bocca al lupo per la serata di sabato.
Il 16 di aprile ai Magazzini sul Po, la serata di sabato 14 marzo al Dorado, presento il mio ultimo progetto, The Beam, è una prova aperta.
È una prova aperta, benissimo. E noi ci ascoltiamo, ci lasciamo, ci risentiamo martedì prossimo sempre dalle 19 qui su Radio R18, sempre con Lara Ladu a.k.a. Miss Lara. Ciao a tutti, buona settimana, questo è Musette and Drums, Cocteau Twins. Grazie Paolo.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.